Anche quest'anno ci fermiamo a osservare, ad ascoltare, a contemplare, a lasciarci istruire dal Signore riguardo alla preghiera. L'anno scorso abbiamo cercato di vedere la preghiera di alcuni personaggi biblici, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Certamente, parlando di preghiera, che è lo stesso argomento, ripeteremo qualche cosa, ma questo non ci spaventa, perché le ripetizioni sono necessarie, perché ci fanno bene. I latini dicevano repetita iuvant, le ripetizioni fanno bene, però possono esserci anche cose nuove, anche nelle stesse ripetizioni, perché in ogni parola di Dio c'è tutto il mistero di Dio, e quindi ci superano tutte le parole, e ogni parola diventa una miniera dentro la quale troviamo sempre novità, novità per la nostra vita. Ecco, una prima parola che mi è capitata sotto gli occhi, non so nemmeno perché, non so neanche se c'entri, penso di sì, perché tutte c'entrano, è dal profeta Ezechiele: la gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a Oriente. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a Oriente. Può darsi che la gloria del Signore, la sua luce, la sua pace, la sua sapienza, il suo desiderio, adopera delle porte anche per entrare in noi. Una porta che guarda a Oriente, cioè che guarda chi c'è a Oriente. A Oriente c'è Gesù, è Lui, il sole che sorge, Oriens, l'Oriente che sorge dall'alto. Ecco, entra per la porta che guarda a Oriente. E poi dice ancora: questo è il luogo dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre. Quindi anche il nostro cuore che apre la sua porta perché entri la gloria del Signore diventa un luogo, luogo di abitazione di Dio. E il nostro pregare, la nostra preghiera, deve essere proprio questo: aprire la porta perché entri in noi la gloria di Dio, in modo che noi diventiamo il luogo di abitazione di Dio. Quando pensiamo che pregare sia domandare questo, ottenere quello, ricevere quell'altro, diamo un significato al pregare molto, molto, molto basso, molto piccolo. Anzi, non dico sbagliato, ma forse anche sbagliato. Ecco, vorrei che vedeste oggi il significato del pregare, questo aprire la porta, una porta speciale nella quale possa entrare la gloria di Dio. E noi quindi diventeremo, pregando e dopo aver pregato e continuando a pregare, diventeremo il luogo dell'abitazione di Dio, il Tempio. Non per nulla proprio San Paolo ha affermato una o più volte che noi siamo il Tempio di Dio, cioè quel luogo dove è entrata la gloria. E essere il Tempio di Dio è qualcosa di speciale, perché Tempio di Dio è il luogo dove si incontra Dio. Quindi è il luogo dove gli uomini possono incontrare Dio. Ma quale Dio? l'unico. E chi è l'unico Dio? È il Dio dell'amore, il Dio della pace, quel Dio che Gesù ci ha fatto conoscere. Pregare. Abbiamo visto l'anno scorso, quando abbiamo parlato della preghiera di Gesù, che Gesù pregava e che Gesù prolungava il suo pregare. E poi anche che, quando i discepoli lo hanno interrogato, quando gliel'hanno chiesto, Gesù insegnava a pregare, insegnava a pregare. Pregare è una parola importante che l'adoperano, possiamo dire, tutti. Una parola usata, una parola che molti capiscono, che molti non sanno neanche cosa vuol dire. Una parola che ha avuto tantissime definizioni. Che cos'è pregare? Ogni santo ha cercato di dar la sua definizione. E a ognuno piace la sua definizione. Ma tutte le definizioni che si danno a questa parola sono tutte umane. Quindi tutte parziali. Si può dire anche tutte vere, però insufficienti. Anche quella definizione che ho dato io l'anno scorso, quest'anno vedo che è superata. E se ve ne dessi un'altra quest'anno, non fidatevi troppo. Perché magari l'anno prossimo ve ne do un'altra ancora. Per esempio, l'anno scorso vi ho detto, o ho detto, che pregare è incontrare, è incontrarci con Dio. Quindi non è un'azione solo mia, ma è di due. È un'azione mia, ma anche di Dio. Pregare è incontrare. Se uno prega ma non incontra nessuno, cos'è? È pregare quello. Quindi quando uno continua a domandare, guarda i propri bisogni e li mette lì, non incontra, non si preoccupa di incontrare, non sa chi ha incontrato. Quindi è una vera definizione, però è incompleta. Perché quest'anno mi sono accorto che pregare è anche scontrarsi con Dio, è anche lottare con Lui. C'è San Paolo che, quando scrive ai Colossesi, dice loro: c'è qui con me il vostro Epafra. E era molto contento di lui. E cosa dice di lui San Paolo? Non smette di lottare per voi nelle sue preghiere. La preghiera è anche una lotta, come quella di Giacobbe. Ve lo ricordate Giacobbe? Che ha lottato con le mani, con le braccia, fino a rimanere azzoppato. È stato riconosciuto vincitore da colui che lo ha vinto. Vincitore. Però Dio non è stato vinto da lui. Chi è il vincitore di quella lotta? Chi è che ha vinto Giacobbe? Non ha vinto Dio, ha vinto se stesso. E ha vinto se stesso. Oppure Giobbe. Giobbe non ha lottato con Dio con le mani e coi piedi, ma invece con i ragionamenti. E con tutti i suoi ragionamenti, in questa lotta fatta di parole, di frasi, di ragionamenti, appunto, a un certo punto è stato umiliato. Si è dovuto arrendere. Ha dovuto riconoscersi ignorante, non solo, anche superbo. E solo dopo che è stato umiliato e che si è umiliato, Dio lo ha premiato. Anche per San Paolo la preghiera è una lotta. Quando lui, da buon fariseo, si è messo a lottare contro i cristiani, contro i credenti, credeva di pregare, di adorare Dio in quel modo. Quando si è messo contro Gesù, credeva, era sicuro che era una bellissima preghiera la sua lotta. E poi anche dopo la conversione, quando era malato, il suo pregare era quasi una lotta, perché addirittura per 3 volte ha chiesto a Dio di essere guarito. Ma Dio non lo ha ascoltato. Lo ha lasciato perdere. Lo ha lasciato malato. 3 volte ho pregato. Ed è stato vinto soltanto dalla parola di Gesù che gli ha detto: ti basta la mia grazia. La tua vita non è completa quando hai tutta la salute, ma quando hai la mia grazia. Tu non sei sano quando il tuo corpo è in salute, ma quando c'è la mia grazia dentro di te. Quindi anche Paolo ha dovuto umiliarsi e arrendersi come Giobbe. Quindi pregare è incontrare, ma anche scontrarsi con Dio. Poi ancora ho fatto un'altra definizione della preghiera quando c'erano qui alcuni bambini. Ho detto loro che pregare è una cosa da grandi. Perché? Perché Dio è grande. Pregare ci mette a contatto con Dio. Dio è grande. E allora pregare è una cosa che ci innalza, è cosa da grandi. Però adesso che sto parlando con i grandi, devo dire, mi accorgo che non devo dirvi che è una cosa da grandi, perché sennò vi insuperbite. E allora vi devo dire cosa da piccoli. Pregare è cosa da bambini. Se non ritornerete come bambini, aveva detto Gesù. E infatti cosa siamo noi davanti a Dio? Cosa ha detto il profeta a Giacobbe e al popolo, ai figli di Giacobbe? Vermiciattolo di Israele. Vermiciattolo. E allora la Santa Miriam di Gesù Crocifisso, riprendendo quest'immagine, siamo vermiciattoli che stanno bene solo se restano al loro posto, sottoterra, nascosti. Perché se stanno nascosti, sottoterra, al posto dei vermiciattoli, stanno bene e vivono. Se vengono fuori, qualcuno li calpesta e muoiono. Siamo vermiciattoli. Siamo piccoli. La preghiera è cosa da piccoli. E dobbiamo riconoscerlo continuamente, mettendoci alla presenza di Dio, e lo siamo sempre, perché Dio è sempre vicino, accanto a noi. Quindi, stando con Lui, ci dobbiamo riconoscere per quel che siamo in realtà, piccoli, molto piccoli. Pregare, quindi, solo Dio sa cos'è. Noi sappiamo qualcosina, ma Lui sì che lo sa. Che cos'è pregare e che cos'è la nostra preghiera. Per lui è l'occasione di abbassarsi ad ascoltarci, per lui è l'occasione di farsi attento alle nostre piccole domande da bambini per risponderci. Il nostro pregare per lui è l'occasione buona per invitarci o per farci i suoi doni, per darci la sua sapienza. Per lui il nostro pregare è l'occasione per amarci, per aver misericordia, anche per ignorare certe nostre azioni o certi nostri modi di fare. E il nostro pregare è l'occasione per Dio di apprezzare la nostra vita, le nostre cose, come noi apprezziamo i lavoretti dei bambini dell'asilo. Cosa diciamo quando vediamo un bambino dell'asilo che ci mostra il suo lavoretto? Diciamo: ma che bello, ma che grande, ma sì, che bravo. Noi davanti a Dio siamo così come i bambini dell'asilo. Per Dio il nostro pregare è l'occasione di apprezzare i nostri lavoretti, che sono niente, eppure lui è capace di dirci: questi sì che valgono, questi sì che sono cose belle. Oppure è un po' come i genitori che apprezzano i primi balbettii dei loro bambini, dei loro piccolini, di un anno, di mezzo anno, quando cominciano ad aprire la bocca e a far qualche verso, non so come si dice, allora ai genitori sembra che dicano chissà cosa. Il nostro pregare davanti a Dio è come quel balbettio lì, o come i primi scarabocchi di un aspirante artista. Quando un ragazzino, insomma, dice: io voglio diventare un artista, e comincia a fare scarabocchi, allora voi dite: ma che bello, qui sì, però sperate che non ve lo regali, perché non sapete dove mettere casa vostra. Il nostro pregare davanti a Dio è così. Cosa dice Dio a Giobbe? Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Quindi, quando noi ci mettiamo a pregare, non dobbiamo pensare di essere o di diventare o di aver raggiunto chissà quale statura. Siamo sempre lì. Dimmelo, se sei tanto intelligente. Dov'eri quando facevo l'ippopotamo? Dice Dio a Giobbe. E tante altre cose. Mi viene in mente l'ippopotamo perché uno è scappato dal giardino zoologico. E allora l'unica cosa che l'uomo può dire, l'atteggiamento che deve tenere davanti a Dio per incontrarlo davvero, per incontrare il suo amore e per vincerlo, qual è? È quello del povero peccatore che si batte il petto e dice: oh Dio, pietà di me, peccatore. Vi ricordate? Gesù lo ha fatto protagonista di una parabola, quel povero peccatore. E quello ha vinto la sua lotta con Dio. Oh Dio, pietà di me, peccatore. Questo è l'atteggiamento che l'uomo deve avere, che noi dobbiamo avere. Quindi il pregare è qualcosa da imparare, perché non siamo così. Non siamo così grandi da stare all'altezza di Dio, che è grande. Non siamo così piccoli da riconoscerci per quel che siamo, dei vermiciattoli. Non siamo così umili da riconoscerci così peccatori come siamo in realtà, in verità. Abbiamo bisogno, per imparare a pregare, di imparare questi atteggiamenti, di essere grandi al modo giusto, di essere piccoli come siamo in realtà, di essere umili da riconoscerci come quel peccatore che è arrivato al Tempio. Allora, imparato questo, imparati questi atteggiamenti di vera grandezza, ma di vera piccolezza e di umiltà, allora, una volta che abbiamo imparato questo, di fronte a Dio potremmo dire quello che vogliamo, possiamo recitare salmi, possiamo ripetere preghiere, possiamo cantare, possiamo danzare, possiamo stare in silenzio, possiamo muoverci, possiamo far maglia, possiamo passeggiare, persino possiamo dormire e anche star fermi, seduti, in piedi, in ginocchio. Non è questo che Dio guarda. Cos'è che Dio guarda? Guarda il cuore. Lui guarda sempre il cuore. Guarda soltanto il cuore. Che vince Dio, allora, è appunto il nostro atteggiamento interiore. Non è quello che appare all'esterno. Agli umili Dio fa grazia, non a chi dice belle parole. Incorona gli umili di vittoria, non chi sa cantar bene, fare un bel coro. La preghiera degli umili penetra le nubi. La preghiera degli umili. Dagli umili egli è glorificato. Quindi la gloria che entra, entra dove? Dove trova l'umiltà. Giobbe è arrivato a dover dire e a dire, in verità, mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere, alla fine di tutta la sua lotta con Dio. Mi ricredo e mi pento. Ecco, arriva all'umiltà, e allora è il momento che Dio si lascia vincere e lo premia. Gesù alla Samaritana cosa dice? Il Padre cerca tali adoratori, adoratori che lo adorino in spirito e verità, non con i pellegrinaggi sul monte o al Tempio di Gerusalemme, non con i sacrifici sull'altare di qua o di là, ma cerca gli adoratori che lo adorino in spirito, cioè dentro il loro soffio, il loro intimo, nel cuore, e in verità, cioè nell'umiltà, perché cos'è la verità dell'uomo? È che è un vermiciattolo. Quindi, come dice il Salmo 138, dobbiamo riconoscere sempre che quando preghiamo non siamo noi che facciamo qualcosa, ma è Lui. Il Signore farà tutto per me, dice il Salmo. Quindi, quando preghiamo, chi fa la fatica più grande non siamo noi, ma è colui che stiamo incontrando. Lui fa la fatica più grande. Non è più grande la nostra fatica a stare con Dio, ma la fatica più grande è la sua a stare con noi. Se possiamo dire così, certo, Lui non fa fatica a star con noi, però, ragionando coi nostri parametri, possiamo arrivare a queste conclusioni. La fatica più grossa è la sua. Quindi quello che dice a pregare mi stanco. Chissà quanto si stanca Dio allora con te. Allora vuol dire che non c'è tanto amore lì dentro, perché l'amore non si stanca. Gesù insegnava a pregare, aveva raccontato una parabola, a insegnare a pregare senza stancarsi mai. Deve diventare un atto d'amore la preghiera, di umiltà. Addirittura anche quando preghiamo il Salmo 51 diciamo una frase che poi la liturgia ce la mette lì tutte le mattine quando cominciamo: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Addirittura non siamo capaci di lodare Lui se non è Lui che ci apre la bocca, che ci apre le labbra. E questo cosa vuol dire? Se non è Lui che mette dentro di noi quei sentimenti, quel modo di essere che ci porta a aprire le labbra, perché le parole che diciamo non devono essere bugie, ma devono esprimere quel che c'è dentro. Allora è Lui stesso che deve mettere dentro di noi la lode di Dio, che poi diventa canto e preghiera e parole recitate. Per Dio che cos'è pregare? Abbiamo visto qualche cosina. E per Gesù che cos'è pregare? Per esprimere la preghiera di Gesù, forse ve l'ho già detto, gli apostoli, gli evangelisti hanno dovuto inventare, scrivendo in greco, una parola che in questa lingua non hanno trovato. Perché? La parola che adoperavano i greci, che erano pagani, intendeva sempre soltanto domandare, 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 perché agli dei pagani, cosa si fa? Insomma, non hanno niente di straordinario, sono quasi come noi, sono solo un po' più potenti di noi. Allora si chiede, allora chiedere, chiedere, chiedere. Ma quando i discepoli hanno visto Gesù pregare, hanno detto: ma questo è diverso, allora noi dobbiamo impararlo. E hanno inventato una nuova parola, accanto a quel pregare che avevano dei pagani, hanno aggiunto un prefisso, così che quella parola diventa non più sì pregare, però con un significato nuovo, col significato di protendersi, desiderare fortemente di diventare un tutt'uno, come la mamma che dice al bambino: ti mangerei, per essere di nuovo un tutt'uno con lui, come lo era prima che venisse alla luce. O come il fidanzato alla sua amata, e viceversa. Il loro stare insieme diventa, e il loro parlare diventa, un desiderare di essere un tutt'uno. Così Gesù, i discepoli si sono accorti che nella sua preghiera Gesù desiderava essere un tutt'uno con Dio, col Padre. Quindi è un protendersi per cercare di manifestare la bellezza dell'amore del Padre, per essere, diventare luogo della sua presenza. Quindi è un aprire le porte perché la sua gloria entri. È un dimenticare se stesso perché Lui è tutto, Lui è grande. È un cercare di realizzare i suoi progetti, un fare la sua volontà. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Questo è pregare per Gesù. Non vediamo mai Gesù che chiede qualcosa, né di grande né di piccolo, delle cose di questo mondo. ma la preghiera di Gesù è sempre questo: desiderare che si realizzi e mettersi a disposizione che si realizzi la volontà del Padre, che si realizzi l'amore del Padre, diventare un tutt'uno coi desideri di Dio. E se guardiamo anche per gli apostoli, il pregare che cos'è? Anche per loro non è chiedere qualche cosa. Vediamo quando San Paolo scrive le sue lettere e dice che prega per i suoi cristiani, non prega mai per cose passeggere, ma perché abbiano conoscenza di Dio, dei suoi progetti, perché siano dentro il mistero del suo amore, perché riescano a portare Gesù Salvatore agli uomini. Il pregare è questo essere dentro il mistero di Dio, o accogliere il mistero di Dio dentro di sé. Quindi pregare, possiamo dire che è un po' un uscire da noi stessi, dalle nostre preoccupazioni per la nostra vita terrena, biologica, dal nostro essere carne, dal nostro uomo vecchio. Potremmo dire semplicemente così: uscire dalle preoccupazioni di Marta, visto che quelle le conosciamo abbastanza bene e ci premono molto, le preoccupazioni di Marta. Pregare è uscire da quelle preoccupazioni e entrare invece nell'unica occupazione di sua sorella: ascoltare Gesù per diventare un tutt'uno con Lui, entrare nella vita spirituale, nella vita divina. Pregare quindi è assumere la vita eterna, la vita santa che è di Dio. Pregare quindi diventa cominciare a essere superiori a se stesso, a entrare, a metterci sul piano della fede, dove gli interessi non sono materiali, ma sono gli stessi interessi di Dio. Difatti Gesù a quelli che desideravano o amavano le ricchezze cosa diceva? Lascia tutto. A quelli che amavano, cercavano la salute, ti basta la mia grazia. A quelli che cercavano o avrebbero desiderato l'ambizione del potere, chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Pregare diventa un terremoto, una rivoluzione. Ogni volta che preghiamo non restiamo più quello che eravamo, diventiamo qualcos'altro. Lo scopriremo se il nostro pregare sarà vero incontro, vera lotta, sarà autentico. Grazie Signore Gesù.
Grazie Signore Gesù.